Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi è un flautista importante, ben noto in città, il nostro Stefano Casaccia. Ciao Stefano.
Buongiorno, ciao Giuliana.
Flautista, no? Flautista, bisogna dire tutto. Flauto dolce. Perché flauto dolce nella tua vita, Stefano?
Perché il flauto dolce è stato lo strumento che ho scelto, a cui sono stato portato anche dai miei maestri del Conservatorio di Venezia, perché io avevo cominciato col maestro Rispoli, famoso, che mi aveva portato sul flauto traverso, chiaramente.
Allora, nella tua vita, Stefano, l'arte c'è da sempre. Perché? Perché la mamma, Alice Casaccia Psaccaropulo, è pittrice, è stata una pittrice affermata. Adesso, infatti, avete creato anche la fondazione a suo nome, vi fate promotori di tante iniziative. Ecco, vivere con una pittrice, cosa ha significato per te?
Beh, sicuramente ha dato un'impronta, ha dato un segno molto forte, anche se gentile, diciamo, nella vita, perché tutta la mia attività è stata, diciamo, uno scambio, no?
Ecco.
Tra me e lei. Cioè, lei amava molto raffigurare i miei amici e colleghi che suonavano, quindi quando faceva le prove si faceva un sacco di disegni.
Certo.
E io naturalmente suonavo. Dopo, dove si sono, diciamo, espresse queste cose? Per esempio, nella grandissima Assunzione, la pala dell'Assunzione della Madonna di Cesalto.
Certo.
In provincia di Treviso, una bellissima.
Sì. Sì.
Dove c'è la Madonna che sale al cielo e gli angeli che la circondano sono tutti i miei amici e le mie amiche che suonano gli strumenti.
In quella volta ancora non ci conoscevamo, però come artista,
'82, ecco,
infatti,
sì.
Ci frequentavamo, ma sì, non suonavamo assieme. Sì. In seguito invece abbiamo fatto un duo che mi ha dato, a me ha dato molte soddisfazioni, spero anche a te.
Anche a me, molte. Abbiamo fatto bei concerti e belle produzioni, diciamo, sì, originali. Come cose.
Sì. Certo.
Anche con l'aggiunta poi del clavicembalo, abbiamo, insomma, veramente fatto anche dal duo al trio, veramente delle cose pregevoli.
Sì, il trio barocco di Trieste.
Sì, il trio barocco
e io suonavo in quell'occasione l'arpa celtica, pur essendo docente al Conservatorio di Trieste di arpa tradizionale a pedali, no? Però con te è stato anche molto piacevole, perché l'arpa celtica e il flauto dolce si sposano molto bene assieme, cosa che è stata confermata anche nel disco che abbiamo inciso, Il Vento del Nord. Ma l'amicizia in te, l'amicizia musicale e in genere artistica in te è una costante. Posso dire che nell'arco di tutta la tua vita hai espresso questa forma di affettività che non era soltanto artistica, ma era la continuazione dell'affettività artistica. Tu cosa ne pensi?
Penso che sia proprio, diciamo, una mia caratteristica,
sì,
che si esplica non solo, diciamo, diciamo, i grandi incontri con i grandi artisti, ma anche semplicemente anche nella scuola. Io vedo i rapporti che ho con i miei ex allievi o allieve, che non solo ci sentiamo regolarmente, diciamo, per farci gli auguri, sono invitato a nozze,
certo.
E poi diciamo il mio allievo è diventato il mio successore,
sì.
Quindi professore di ruolo al mio posto,
sì.
Quindi e sempre ci sentiamo, e questo è il bello, diciamo, di aver creato una famiglia, io dico allargata,
è
però
vero.
In senso molto positivo,
certo, in senso veramente molto positivo. Infatti la tua comunicativa si estende ben al di là del palcoscenico, e posso dire che di te ho sempre fatto tesoro di un insegnamento molto particolare, e tu hai sempre detto mai aver paura di chi è più bravo di te. A questo mi piace moltissimo, perché in genere invece fra i musicisti serpeggia questa competizione, questa paura. È vero.
È perfettamente vero.
E invece tu sei contrario a questa posizione, e fai molto bene. Dimmi un attimo, i tuoi amici, diciamo così, più importanti, nel senso che ti hanno insegnato tanto, sono tantissimi.
Ma certo, dico, a parte anche il grande Claudio Gasparoni, che
sì.
Ha suonato in tutti i più grandi, con le più grandi orchestre, adesso gli Steve Vai, essere il primo contrabbasso della Fenice, insomma, quindi avere contatto con grandissimi. Ma anche appunto, anche io ho suonato con, sempre, diciamo, attraverso il collegamento con Claudio, con dei solisti veneti,
certo.
E ti trovi a lavorare con gente che è super è
sì.
Scafata, quindi se non sei più che pronto, diciamo, e accettare
i suggerimenti,
sì,
giusti.
Come anche con la tromba, mi sono andato a fare i concerti dei Bach, il trombettista veniva il giorno prima del concerto, insomma,
certo.
Io devo provarmi tutti, provavo a suonare con tutti i tipi
di flauti che ne hai, quanti ne hai, Stefano?
Penso a una trentina.
Beh, non pochi.
Sì, non pochi.
Ricordiamo qualche premio: 2 premi Venezianello con i Madrigalisti di Venezia e con la Nuova Accademia, quindi anche qui amicizia,
sì.
Amicizia in musica, sei il fondatore tra l'altro della Nuova Accademia,
la Nuova Accademia,
fra i fondatori,
sì, e invece sono stato componente per 30 anni dei Madrigalisti di Venezia, no?
Sì,
ecco,
un'altra tua caratteristica infatti è la fedeltà.
Sì,
no?
Devo dire che insomma in musica ci sono pochi
sì.
che resistono, diciamo, sempre in un complesso, in un gruppo, in un ensemble, non è una cosa proprio comune, insomma, ecco.
Certo, però sei stato anche in campo di cultura musicale, direttore della biblioteca del Centro di Alta Cultura Musicale Fondazione Ugo e Olga Levi a Venezia. Qui in questo caso tu hai espresso la tua voglia di ricerca, il tuo bisogno di nuovo nell'antico anche,
sì,
no?
Sì, certo, perché io sono un grande appassionato della tecnica, pur essendo appunto un grande appassionato e amante della musica antica, di tutta quella che è la produzione musicale del barocco, che poi era produzione che ha una grande inventiva, no? Che si
certo.
Basa su certe basi, certe regole, e dopo viene sviluppata. Però appunto anche dopo nel campo contemporaneo mi piace avere e usare le macchine o i mezzi che ci consentano.
Cosa
come
che
in
è successo?
Caso, ecco.
No, è successo proprio alla biblioteca. Perché?
Perché siamo andati all'università di Aarhus in Danimarca, dove avevano il primo computer che stampava la musica,
ecco.
Ed è stata veramente una cosa epica, no?
Certo,
perché
certo.
È molto interessante. Noi abbiamo stampato il libro di Francesco Luisi dedicato all'apografo miscellaneo marciano, che era una raccolta di oltre un centinaio di frottole,
sì.
Madrigali del 500,
certo.
No? A 4 voci,
sì.
Abbiamo visto questa grande novità, perché prima si stampava coi piombi ci volevano 4 ore per fare una pagina,
certo.
E lì un quarto d'ora,
certo.
Ecco, cioè, e per di più puoi portare un tono sopra, un tono sotto, puoi variare continuamente tutte
sì.
Le cose con un'enorme facilità,
rapidità, certo,
sì.
E quindi avete sposato l'antico col nuovo,
ecco,
con
certo.
Il più recente, perché certo. Tu alla biblioteca invece eri in che anni? Nel 92, no?
Sì,
circa.
Intorno
sì.
Ai 90,
quegli anni 90.
E diciamo che è molto interessante, perché uno pensa un computer che scrive le lettere, diciamo,
certo.
Cioè, 21 lettere abbiamo,
certo.
E 8, 10 numeri, insomma,
sì.
No?
Sì.
Invece quant'è la musica?
Insomma,
8 alla 64,
sì.
7 alla settima e alla 64esima.
Sì, fermiamoci,
cioè,
qui.
È un numero che non sì. Possiamo neanche immaginare, no?
No, e invece
ecco, e quindi è ancora oggi il manuale finale del quante pagine ha? 900
addirittura
per la musica.
Ma vedi,
ragazzi, quindi non è, evidentemente la musica è una cosa molto complessa, come è vero.
Certo, ma la ricerca d'archivio, sì, di biblioteca, sì, ti è congeniale o preferisci che altri cerchino per te?
Ma io devo dire che se trovo qualcosa mi piace poter anche capire come fare, come trascriverla, no? La
esatto,
musica antica.
Quindi dei manoscritti.
Dei manoscritti, e qualcosa appunto ho trovato, sempre, ho trovato una cantata col flauto, proprio nella,
sì,
col flauto obbligato, no? Nella, sì, nella biblioteca della Fondazione Levi.
Sì.
Poi ho trovato altre cantate solo di Benedetto Marcello,
ecco,
per esempio.
Infatti.
Cioè, è importante, secondo me fa sempre piacere, perché uno deve, girando il mondo,
certo,
io vado sempre a vedere sia i negozi di musica, certo, i più antichi,
sì,
per esempio a Barcellona c'è uno stupendo che io mi perdo ogni volta che vado,
sì,
dentro,
sì, sì,
affondo nei libri,
sì,
di musica, e poi e anche comprare i dischi, perché tutti crediamo,
vero,
che sia tutto trascritto nel CD, e così, ma non è, purtroppo non è vero, quindi mai farsi scappare una cosa preziosa, cioè preziosa, è un documento.
Sì.
Ecco, se lo si ritiene tale è bello averlo.
Sì, infatti ti do ragione al mille, naturalmente, perché quando andai a studiare in Ungheria con la borsa di studio del governo ungherese, la prima cosa che feci è spendere praticamente tutta la borsa di studio in musica. Tener presente anche che allora per i paesi dell'est non vigeva la SIAE, e questo comportava un abbattimento dei costi nei libri e anche nei dischi, ovviamente. Comprai un grande zaino per poter portare a casa tutto quanto, ma non vorrei essere prevaricante e vorrei arrivare a una tua esecuzione prestigiosa di Antonio Vivaldi, Il Gardellino. Ascolteremo adesso col tuo flauto, cos'era?
Questo è un flauto in re,
che
in realtà è un flauto in sol, no?
Sì.
E quindi è molto interessante perché è un pochino più piccolo, come un flauto contralto, però un po' più piccolo.
Bene.
E io vedo che oltretutto sarà anche col passare del tempo che divento più piccolino e mi trovo meglio e con più maggior agilità,
sì,
usare questi strumenti che hanno un bellissimo suono, ma sono leggermente più piccoli, però sono quelli che corrispondevano
all'epoca di Vivaldi.
Sì.
L'orchestra che ti accompagna è l'Orchestra Classica del Veneto, e adesso ti ascoltiamo quindi nel Gardellino, primo tempo allegro. Thank you. Bene, Stefano, complimenti. Te e l'Orchestra Classica del Veneto diretta da Dino Doni. Avete eseguito di Antonio Vivaldi il Gardellino, l'Allegro, il primo tempo. Che effetto fa cominciare subito con un Allegro in un concerto?
Ma è, diciamo, è la tipica sonata profana, no?
Sì.
Che proprio si distingue, si caratterizza per avere i tre tempi: allegro, largo, allegro.
Sì.
Mentre la sonata da chiesa ha quattro tempi di solito: è adagio, allegro, adagio, allegro.
Sì,
cioè,
sì, certo.
È all'inverso,
all'inverso,
no?
Come,
all'inverso,
sì.
E poi sono quattro i movimenti.
Sì.
Ecco. Non so, è proprio una caratteristica. Sono
allora, la tua è una risposta tecnica,
sì,
naturalmente,
so
giustamente da musicista. Invece, io volevo arrivare anche all'aspetto psicologico. Di te ho sempre ammirato l'allegria con la quale salivi sul palcoscenico. Andiamo, gioiosamente
sì.
Dicevi andiamo. Io naturalmente è chiaro che venivo con te. A volte avrei preferito cominciare un concerto con un brano moderato, andante, piuttosto che con un brano veloce. E la tua reazione
sì.
Invece era del tutto analoga, omologata.
Dunque, se posso dire, allora
sì.
Bisogna distinguere i concerti vocali e strumentali sì. E dai concerti solo strumentali.
Sì.
Allora, in un concerto vocale, sempre i cantanti preferiscono che comincino gli strumentisti, come dire, a creare l'atmosfera,
sì.
No?
Sì, anche l'intonazione.
E l'intonazione, ma perché noi cominciamo a suonare, ma non il pezzo che suonano loro, capito? Un altro.
Certo.
Però da così tutto l'ambito.
Sì.
E dopo entrano i cantanti. Quando cominciamo noi direttamente, è proprio lì, dipende dal tipo di composizione.
Certo.
Anche mi sono trovato certe volte anche entrare come solista, appunto, dopo un po' di pezzi, come capita, no?
Sì.
E anche cosa potevo fare? Mi scaldavo il flauto, ma soltanto con le mani.
Certo.
Perché sennò si sentiva, se io nella
sicuro.
Stanzetta...
Sicuro. E l'umidità, poi, togliere l'umidità dallo strumento non è facile.
Poi, non so, io volevo un pochino, se posso,
sì, certo,
lo togliamo.
Devi.
Se non ecco, come è nata la musica da camera? Perché questo è merito degli italiani, dei grandi italiani, dei grandi violinisti.
Sì.
Era Geminiani,
sì.
Allievo di Corelli.
Sì.
E questa è stata un'idea, diciamo, del mondo esoterico, che non voleva più mettere al centro né la musica ecclesiastica né la musica dei principi. Ha detto: noi siamo la borghesia, la classe emergente, abbiamo diritto ad avere una nostra rappresentazione.
Certo.
Così sono nati i concerti in abbonamento.
Ecco,
pensate, 1725.
Esatto.
E questa è stata, capito, una grande missione.
Certo,
perché
sì,
il concerto, diciamo, della società dei concerti
sì.
Nasce perché ci sono tanti solisti che però suonano insieme.
Certo.
Questo deve far pensare.
Certo, fa pensare anche da un punto di vista architettonico, perché il teatro vero e proprio, è certo che sì, perché il teatro vero e proprio se no non sarebbe mai nato. I concerti dei grandi principi avvenivano nelle sale private o teatri interni al palazzo stesso. Invece qui il pubblico comincia ad accedere e quindi la musica diventa bagaglio di tutti.
Sì.
Prima soltanto la musica popolare poteva essere bagaglio di tutti, la musica fatta in piazza. Oppure in un certo senso anche la musica fatta in chiesa, ma qui stiamo parlando di musica colta per tutti, quindi giustamente tu sottolinei questa democraticità nuova. Certo sì, quindi sostenuta da una parte dalla presenza del pubblico e dall'altra sul palcoscenico dalla presenza di tanti interpreti naturalmente.
Sì, ma uno solista per ogni... come
sì.
Dire, materia, no?
Certo, certo, il solista.
Però
ma
la bellezza
che
è
dialoga.
Che si, brava,
ecco.
Si fondano insieme.
Il discorso è il dialogo.
Le grandi abilità, ognuno deve studiare per sé.
Certo, ognuno è responsabile del suo.
Il risultato è bellissimo insieme,
nell'insieme,
perché è lo scambio della cultura.
Certo. Beh, possiamo anche parlare delle grandi scuole veneziane, no? E della presenza della donna nella musica veneziana. E lì veramente facciamo
sì.
Anche un'altra parte di storia molto, molto importante.
C'è Anna Bon, che per esempio è una flautista, ha
sì.
Composto tanto.
Sì.
Sì,
e cioè che cosa?
Anna Bon ha composto molte sonate per flauto e basso continuo.
Certo.
Sì.
E naturalmente questi, questo è a livello compositivo, ma stiamo parlando del livello esecutivo, e avevamo le grandi violiniste, naturalmente della scuola di Vivaldi, che altrimenti sarebbero state delle orfanelle senza un avvenire, senza un futuro. Invece in questa maniera proprio la musica le salvò anche probabilmente dalla stessa strada. O dalla stessa calle, visto che eravamo a Venezia, no?
Sì, perché si mantenevano attraverso la musica facendo, operando sia per matrimoni, per cerimonie, anche per funerali. Per...
C'erano molte ironie sulle donne, ma nel senso così bonario del termine. Ricordo delle pagine di Casanova a questo proposito, in cui lui si dichiarava stupito della bruttezza di queste suonatrici. E perché questo? Perché le interpreti suonavano dietro grata, naturalmente, e molto spesso suonavano in chiesa, anche per questo motivo. Quando le furono presentate un paio di suonatrici, soprattutto violiniste, trasecolò, perché disse: com'era possibile essere tanto brave, produrre tanto bei suoni ed essere veramente così brutta? E allora si spiegò ironicamente l'uso della grata, sì, no? Per le violiniste in particolare. Diceva.
È interessante che nel suo studio, sì, no, proprio lo studio di Casanova a Venezia, che è messo tra Rialto e San Marco,
certo,
dove tra l'altro c'è anche un buco per poter vedere chi arriva dalla strada,
certo,
e dopo un'uscita segreta per scappare. Allora lui in questo lui aveva lo studio la mattina, no?
Sì,
e
sì,
poi la sera aveva i suoi incontri amorosi, e ci sono tutte le grate perché sempre voleva le violiniste che suonassero,
certo,
durante
i suoi incontri, aveva bisogno della colonna sonora,
dell'accompagnamento sonoro. Sì, ecco,
sì, certo,
sì,
è vero, infatti Casanova aveva moltissimo.
Molto bello, piccolino lo studio, ma tutto, la mattina l'avvocato e la sera...
Ecco, anche sull'avvocatura c'è qualcosa da dire, fece un'indagine sull'argomento, perché non concordano le fonti. Lui si spacciava per avvocato, e tra l'altro con ottimo successo, come d'altra parte si spacciava per altre cose anche, visto che era un grande agente segreto,
sì,
una spia.
Era spia della Repubblica,
una spia
anche
della
quando
Repubblica.
È venuto a Trieste.
Certo, venne a Trieste proprio con questo scopo. E ricordo che appunto i dati erano contraddittori, e cioè alcuni portavano proprio la sua laurea, altri no. Quelli naturalmente che provenivano da lui, si parlava della laurea in giurisprudenza conseguita a Padova, quelli invece ufficiali dell'Università di Padova non lo citano neanche minimamente. Certo è che trovò sempre dei modi tutti suoi per guadagnarsi la vita. Cosa che invece non appartiene alla nostra cultura, naturalmente, e né alla nostra professionalità, che essendo musicisti richiede un lavoro costante, specifico, fantasioso da una parte, a livello interpretativo, ma certo non improvvisato. Cosa possiamo ancora dire, e qui chiudiamo il discorso, dell'improvvisazione in musica? Però Stefano, esiste, perché
certo,
esiste l'improvvisazione, però
diciamo...
è relativa ad alcune battute, da poche battute.
Diciamo che l'improvvisazione è proprio una caratteristica soprattutto della musica barocca, e ancora prima nel Rinascimento.
Certo.
Nel Rinascimento c'erano i famosi trattati, tra cui la Fontegara, che noi usiamo tantissimo, che
sì,
è un trattato veneziano, dove c'è il passaggio da una nota all'altra, o dal passaggio dalla nota a se stessa, con 10, 12, 15 variazioni, è diviso in varie parti, soprattutto quello che è importante, che è la parte finale per professionisti, che alla fine ci vuole un computer per tradurre quello che hanno scritto, scritto l'autore.
Sì.
Ecco, e poi naturalmente anche nel barocco si esplicita l'improvvisazione,
sì,
perché insomma anche lì c'è un basso con dei numeri,
certo,
e dopo su questo viene sviluppata tutta una parte.
Esatto.
È povera la parte.
Esatto, perché in armonia, ricordiamo, vincente e anche formante è il numero, no? 3, 4, 8, 5, e questo evidentemente lo sanno già tutti i chitarristi, ma qualche volta è il caso di ricordarlo. Bene, a edificare la vita, ospite di oggi era Stefano Casaccia, il noto flautista, col quale abbiamo divagato su vari argomenti musicali. Ricordiamo sempre che edificare la vita significa anche crescere nella musica, vero Stefano?
Eh beh, certo, è un scambio continuo.
Grazie.
Un ciao. Saluto a tutti.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.